Miei carissimi milanesi, i milanesi lo sappiamo sono gente che non sta mai ferma, un po' c'è il mito, quello del milanese imbruttito, che vabbè, ormai diciamo, abbiamo capito che è solo un mito, però a volte insomma, che non si sta mai fermi, che si inventa cose, che si vanno in giro a raccontare queste cose e che da cosa nasce cosa, insomma, quello però è vero e spesso c'è di mezzo, se non un milanese doc, qualcuno che a Milano c'è nato o qualcuno che, pensate, è nato in una sorta di mulino del Mulino Bianco, sigla. Ebbene sì, allora lo vedete qui al mio fianco, l'ospite di oggi dei miei carissimi milanesi è Mario Moroni, colui che è nato nel mulino.
Ciao
È
Fabio,
vero?
sì, ma in realtà sono nato al Buzzi a
Ah,
Milano,
ok.
ma mi sono trasferito subito dopo qualche ora nel Mulino,
Nel mulino.
poco fuori Milano, ma sempre
Il mulino
milanese.
è sempre rimasto per me un mito. E l'ho anche visto,
È
quindi
vero ed è
sì, no,
fisicamente, cioè non hai visto solamente l'immagine, il
no.
video
No,
online, ma l'hai visto
no, l'ho
fisicamente.
visto
C'è,
fisicamente,
in provincia di Milano, ad Arluno
cioè.
per
A Darluno.
precisione.
Dove tu muovi già i primi passi lì, no? Proprio.
Ci stiamo partendo con una biografia,
Eh sì,
diciamo.
partiamo con la biografia da lontano.
Sì.
No, perché? Perché voglio arrivare al fatto che no, Mario Moroni. Prima di tutto, Mario Moroni è colui che è. Tu hai ancora i nonni, ad esempio, non hai più, non
No,
c'è più i nonni,
no.
peccato. Perché avrei voluto vedere te che spiegavi a tuo nonno che lavoro facevi.
Ma lo facevo perché a 15 anni, quando ho aperto la mia prima startup nel 1999, dovetti spiegare a mia nonna perché dedicavo così tanto tempo davanti a questa scatola che non era piatta, non era plasma, era abbastanza ingombrante, che si chiamava computer, e quindi spiegai cos'era internet, ma
Tu
era
hai
una sorta di.
spiegato a tua nonna di quanti anni aveva all'epoca?
Credo già
Una bella
una bella
ottantina su di lì.
sessantina
Settantina
forse.
così, tu spiegai così una web radio?
Esatto, perché poi.
Però.
Tra l'altro, io licenziai la prima licenza SIAE, credo, in Italia, la prima o la seconda, non mi ricordo se avevo
Pensa,
fatto un
adesso c'è un
record.
modulo online dove fai richiesta, un attimo te la
E forse
fanno.
non ci sono più neanche le web
Pensa a te.
radio, forse.
Finalmente c'è il modulo e non ci sono più le web radio. È
Esatto.
vero, è vero. Beh, allora ho fatto bene a nominare però il milanese imbruttito all'inizio. Sai che tu non so se hai visto i film del milanese imbruttito. C'è
Beh,
il
sì.
nano che a 15 anni come regalo gli fa una partita IVA.
Ci sta, ci
Tu
sta,
sei
ci sta.
così, eh? Cioè, la prima partita IVA a quanti anni l'hai
Ma
aperta?
sai che non mi ricordo, io in realtà ho fatto una lunga carriera come manager, come
Ok.
dipendente in azienda, anzi io ho sempre pensato nella mia vita di essere stato costruito per essere aziendalista, no? Fare tutti i
Pensa a
passaggi,
te.
vicino. Malgrado appunto la mia prima startuppina da ragazzo a 15 anni. E poi invece cosa succede? Succede che mi innamoro di un altro progetto e ricomincio da capo. Credo che, boh, siamo attorno ai comunque ai primissimi anni 2000.
Fantastico.
Quanti contributi abbiamo
Quando mi
versato?
guardate che non vedrai mai, soprattutto, pensaci
Tra l'altro
questo,
in due
Mario.
casse, sia quella
Allora, peggio
che
ancora.
anche la ex Empas come
Proprio
artista,
peggio
quindi
ancora, cioè quella lì,
fantastico.
fai conto che hai fatto, non so, una devoluzione ad emergency, è
Cioè,
uguale, capito? Hai dato
matto.
dei soldi al manager che adesso si stanno finalmente godendo la pensione grazie ai tuoi contributi,
Bene, molto
poveri.
bene,
C'è
sono
qualche manager
felice.
da qualche parte, di qualche grande network nazionale che si sta godendo i tuoi contributi. Mi hanno detto, tu sei veramente nato start-upper quasi, no? Cioè, perché appunto, cioè, 15 anni, ma come si fa a 15 anni a pensare già di far diventare un gioco? Perché dai, la web radio era un giocattolo.
Sì,
Hai
poi.
fatto, però pensare invece di farlo diventare così serio e l'hai fatto.
Ma tu pensa che nasce questo progetto a 15 anni che aveva come scopo quello di mettere insieme gli ascoltatori di musica punk e rock con le band. Per cui nel libro, tra l'altro, magari di cui tra poco parleremo, narro proprio di quell'esempio del fatto che io e un amico di Berlino organizziamo insieme a un entourage di artisti il primo concerto internazionale della mia vita, che fu il primo concerto organizzato nella mia vita a Berlino. Quindi insomma, era un periodo pazzesco, nel
Tu non avevi ancora
1990.
visto un concerto fatto da altri che già
No,
facevi i tuoi
beh, no,
quasi. Però
non
cioè.
proprio, però insomma, era quello il bello. E poi chiaramente l'ecosistema era diverso, non si parlava di startup, anzi poi diciamo ho utilizzato quel titolo sapendo che cos'era una startup, ma all'inizio creare un'azienda, creare un'attività online a fine degli anni 90 era tutt'altro che conosciuto, anche tra gli addetti ai lavori, eh.
Allora, tu hai nominato il libro, ma prima di nominare il libro, che adesso stai facendo il giri, fai firma copie anche tu, come
certo,
Fedez,
sì,
Company,
sì, 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 anche di più di Fedez,
anche di più, anche di più, si sa. il tuo primo libro, che ho definito bestseller, invece tu hai detto che si chiama adesso long seller, giusto?
Long
seller,
così mi hanno detto gli editori.
Perché in realtà, oltre ad aver venduto bene quando è uscito, continua a vendere dopo, mai quanti anni sono passati?
Cinque anni.
Il titolo è di quelli che devi per forza poi bippare, ma va bene, startup di merda, perché tu ne hai fatte di startup, ma soprattutto ne hai viste,
ne
di
viste
gente
tantissime.
Che voleva fare startup ma aveva solo o idee di merda oppure finiva in merda così.
In realtà il titolo nasce un po' chiaramente da una provocazione, perché il sottotitolo è il primo libro che devi acquistare se vuoi aprire una startup. Perché? Perché io intervistavo in un vecchissimo programma radiofonico le startup, ogni settimana ne vedevo 3 o 4, e dopo 200 startup ho detto: ma è possibile che tutti davanti al microfono, i microfoni accesi, la telecamera accesa, mi dicano che è bello, e poi quando spengono il microfono dicono che è una merda, cioè che è brutto, che è difficilissimo, vi dicendo. E io ero l'unico a non diventare milionario. Cosa stava succedendo? E quindi tra libri online che ti aiutavano in realtà in questo fantastico mondo mirabolante dei sogni, quello che mi dicevano le persone e il mio percorso personale, scrissi quel libro, anche un po' di ribellione, no? Cioè da serie, ragazzi, non è facile, non lo è ancora ora. Perché vende ancora oggi questo libro che ho pubblicato nel 2017?
Perché è vero.
Perché è vero. E perché non c'è un'alternativa, perché ad oggi ancora viene
contratto. Io leggo questo, poi dall'altra parte c'ho come diventare milionario con la startup.
Esatto,
cioè quello
a bordo piscina, infatti, a Dubai, cioè, con il cocktail in mano.
Come fare i soldi senza muoversi da casa, come fare i soldi stando in vacanza.
Startup di merda è stato il primo libro in Europa a criticare il modello startup, quindi su questo sono molto orgoglioso, perché è, cioè, un po' il tratto distintivo anche nel mio podcast e della mia comunicazione.
E la cosa geniale è che chi lo chiama ad andare in giro per il mondo? Gli startup, quelli che fanno startup. La cosa più bella è quella,
è incredibile, no? Cioè, nel senso, ma perché poi in realtà quello è un libro che avrei voluto leggere a 15 anni, un libro che mi avrebbe permesso di essere un po' più mugnaio, come la mia famiglia del 1800 fa questo bel lavoro artigianale, piuttosto che fante imprenditore del digitale.
Ma tu ti senti un po' artigiano del digitale, un po', no?
Beh sì, diciamo, per esempio il mio podcast nasce e finisce, malgrado faccio parte di un network nazionale pazzesco, da me, da solo, sotto il mio studio, sotto casa, nel mio mulino, quindi in realtà sono un artigiano, mi piace capire come funzionano le cose, come si possono migliorare grazie alle mie abilità e non necessariamente solo affidarmi a dei professionisti.
Direi che poi forse mettendoci quell'artigianità lì hai anche la cura che ci mette l'artigiano e non invece ovviamente quello che deve farlo in serie, nonostante tu faccia in serie, perché tu tutti i giorni lo fai, no?
Tutti i giorni, 7 su 7, 365 puntate l'anno, il caffettino podcast va in onda, ora all'interno della famiglia di One Podcast, quindi Jedi, Radio DJ, Repubblica, per intenderci quel gruppo lì, ma malgrado questo, che fa parte, diciamo, in un grosso network, rimane ad essere il mio sogno, il mio gioco, il mio hobby, il mio sfogo quotidiano per parlare di tech, per parlare di innovazione in maniera critica.
Allora, visto che siamo, diciamo la verità, no? Il caffettino non ti fa diventare milionario, lo sappiamo, no? Cioè, non è quello che ti dà.
Non sono arrivato con la Lamborghini.
Non è quello, però perché lo fai?
Ma perché è un lavoro,
diciamolo,
sicuramente.
Chi ci ascolta da casa che magari dice: oh, ce l'ho anch'io il podcast, ma lo faccio, ciao Moroni, faccio i milioni e ti saluto. Non
beh, allora,
è così.
Diciamo che dopo...
Perché potrebbe essere podcast di merda.
Questa era un'altra delle possibilità che mi hanno chiesto. Diciamo, dopo chiaramente i primi anni ho capito che era un lavoro molto faticoso, e devo dire, dopo 5 anni, 1400 puntate, more or less, in questi giorni... E finalmente è entrato in un network importante, comincia ad essere un lavoro importante anche dal punto di vista economico. Però io lo faccio principalmente perché mi piace leggere, mi piace scoprire la stampa internazionale, le news, mi piace dire la mia idea quando ce l'ho, non sempre, e mi piace anche criticare il tecnoentusiasmo, che ancora ad oggi, malgrado la tecnologia, non è più un new media, ma è un old media ormai la tecnologia. Ogni tanto anche la stampa nazionale parla di: è uscito un nuovo prodotto, una nuova app, l'Amazon italiano, il Facebook fatto meglio della provincia di Bari. Ecco, questa roba qua, che non è fare impresa e comunicare in maniera corretta, è un po' il punto che mi spinge tutte le mattine a dire: ehi, attenzione, Elon Musk ha fatto questa cosa, perché c'è quest'altro? Non ci sono le cose gratis, non ci sono le cose semplici, la politica c'entra, la finanza c'entra, la guerra c'entra nel mondo della tecnologia. Quindi avere un punto, quasi azzarderei, Fabio, politico. Con la P maiuscola, della serie di impegno e responsabilità.
Molto interessante perché tu dici, senza questo tecno entusiasmo l'hai chiamato, no? Che da uno come te che è entusiasta di natura, no? Cioè, certo. Ricordiamoci come avevi chiamato, scusa, come avevi chiamato il tuo network, la tua radio.
Ok, network, cioè, okay radio,
più,
certo.
Più positivo di ok non ce n'era, no? Però è ancora oggi
anche se la storia, se andiamo a vedere la semiotica della parola ok, deriva da la guerra, da zero killed. Vabbè, insomma, lasciamo stare.
Non era poi così, infatti. Non era, bisogna forse andare a leggere meglio appunto l'etimologia. Ma... ancora adesso tu ci metti tanto entusiasmo nel raccontare le cose, certo. Però diciamo appunto con un occhio critico e reale, senza farti appunto prendere dalle buttate dei grandi giornali, che insomma sappiamo che quando, appunto, quando parlano di new technology per loro, per te più che old oramai, insomma a volte la buttano un po' lì così. I titoli sono una cosa che sai fare benissimo, perché il tuo secondo libro ha un titolo che è ancora di più, La fine dei social, l'hai voluto intitolare.
Sì.
Allora, cosa dobbiamo qui, cosa capiremo? Cioè, che fine ci fanno fare i social? Che i social sono finiti? O cosa?
Allora, il sottotitolo è E dopo che succede? Quindi andiamo per scontato, okay, che siamo al termine di un'era, l'era, okay, dei social media.
Ok, parlo con la regia di là, quindi social media manager, ciao, avete già capito che... Ecco, saluta la regia, ha già detto che deve cambiare.
Tu ti rendi conto che, diciamo, la prima volta che chiaramente mi sono iscritto a Facebook era il 2006, ero a San Francisco, c'era un mondo chiaramente pazzesco, ma parliamo di... ormai veramente 17-18 anni fa, cioè nel senso parliamo non più di un new media, parliamo di una era che si sta concludendo. Siamo passati dai social network, ovvero l'obiettivo di mettere in contatto le persone, ai social media, dove vuol dire guardiamo dei media costruiti da altri. Quindi questo ha portato negli ultimi almeno 5-6 anni una polarizzazione pazzesca tra chi crea contenuti e tra chi guarda contenuti, quindi siamo sempre più persone a guardare contenuti realizzati da altri, e chiaramente questa, secondo me, è la fine di un'era. No?
Che poi è un paradosso. Mi hanno detto non c'era più la televisione, andiamo a buttare via la televisione perché era passiva e guardavamo solo le cazzate che ci davano. Siamo finiti su un cellulare, ma a fare la stessa identica cosa, anzi a cambiare canale, dove un canale è TikTok, l'altro canale è Instagram, l'altro canale è Facebook.
Esatto, cioè, e a guardare principalmente dei contenuti che
cose
non scegliamo noi,
non scegliamo noi,
e di persone non seguite da noi.
Illudendoci però di essere noi quelli che facciamo le cose, perché grazie alla nostra foto una volta al giorno su Birial o qualcosa del genere, siamo allora sull'onda del...
Sì, no? Tra l'altro in una epidemia economica pazzesca, perché tra l'altro tutte diciamo, le aziende tech ormai comunicano ogni mese 10.000 licenziamenti, chi 20.000, chi 30.000, chi l'azzeramento dello smart working, remote working, come ha fatto Meta nelle ultime settimane, quindi ha una crisi anche economica nel mondo tech. Quindi questo libro in realtà cerca di raccontarci anche... che cos'è il mondo del tech oggi, cosa sono le piattaforme social media e la nostra responsabilità nella conclusione di un'era alle porte, Fabio, di una nuova era, ancora più complicata da gestire per noi aziende, professionisti, ma soprattutto consumatori e cittadini, dove manca l'elemento principale, la partecipazione e chiaramente, ritorno lì, la politica. Ovvero ad oggi io la provocazione che utilizzo nei primissimi capitoli è: per oggi, per un ragazzo di 15 anni, sarebbe più facile o più difficile organizzare un concerto a Berlino ottenendo una partecipazione reale? E questa è, diciamo, una domanda in cui si apre il libro.
Che sicuramente da una parte è molto più semplice trovare gli artisti,
dire
a Berlino,
perlomeno,
no?
Dire, per
parlare con qualcuno là, sentire tutto.
Ma avere una partecipazione.
Poi capire se veramente la gente prende e esce per casa...
Quindi
so,
questo punto è un inizio.
Cosa interessante di questo libro è che è un countdown verso la fine, no? Cioè, sì. L'ultimo capitolo è il capitolo zero.
Una sorta di maratona, okay. Meno 42 capitoli.
Meno 42, ma sappiamo che non è legato ai chilometri, ma al fatto che siamo dei nerd che guardano e leggono strani libri, guardano strani film. 42 è la risposta che sappiamo tutti. Appunto, si parte dal meno 42, che è l'introduzione, e si arriva allo zero, che è la fine.
Sì.
Tocchi davvero tantissimi, tantissimi temi all'interno. Qui c'è, avevo l'indice sotto mano poco fa e davvero c'è di tutto e di più. La politica ritorna, le promesse, il falso mito dell'essere tutti influencer, ad esempio, che ne parli al capitolo meno 27. Mi ha così stuzzicato un attimo che tu dici che al capitolo meno 14 parli della singolarità,
sì,
ma anche della solitudine. e di altre condizioni alle quali facciamo fatica ad abituarci. Dobbiamo, sì, abituarci alla solitudine?
Allora, io, diciamo, coño questo termine che è la singolaritudine.
Singolaritudine,
dice, perché la singularity, che è, diciamo, uno dei temi degli ultimi 10 anni sul mondo della tecnologia, che è stata, diciamo, profetizzata anche prima, cioè il fatto che noi arriveremo a un certo punto a non riuscire a gestire l'avanzamento tecnologico e quindi in qualche maniera ci metteremo da parte, non riusciremo più a capire. Già quello che sta accadendo con l'intelligenza artificiale è già un po' questo. Dall'altra parte, quest'era, l'era dei social e l'era del post, diciamo così, Covid, ci ha abituato ad abbandonare totalmente il villaggio, ad abbandonare totalmente quel villaggio che avevamo attorno alla nostra città, nel nostro quartiere, quindi vivere in una costante solitudine tecnologica. Guardiamo Netflix, ci mettiamo le cuffie, ci guardiamo le piattaforme di streaming, due film in contemporanea in due stanze diverse, abbiamo in mano il cellulare a cena, insomma, ormai questa è la nostra costituzione.
Direi che anni fa, quando infatti Sky fece la famosa pubblicità che potevi finalmente guardare, no?
Io
l'avevo visto, come dire, ma anche no, cioè, nel senso, perché dobbiamo per forza essere da soli in compagnia, ma da soli in casa?
Certo,
cioè,
questa unione di queste due cose ci porta alla singolaritudine, che è, secondo me, uno degli elementi più interessanti del momento di oggi. Perché? Perché non lo diamo per scontato, ma soprattutto lo diamo come impossibile da modificare. Quando in realtà nell'era dell'essere umano ci sono stati sali e scendi continui, il Medioevo è uno di questi, ma credo sia un periodo, cioè fatto di più periodi chiaramente, però ci sono sali e scendi, ci sono responsabilità di esseri umani che probabilmente noi stiamo cercando di non prenderci, ecco, nell'illusione che non possa accadere nulla di più bello.
Parli anche, infatti, a un certo punto parli anche di appartenenza, di clan, dici, no? Cioè, che noi arriviamo da quel mondo lì e non capiamo che invece forse in questo momento siamo da un'altra parte.
Sì, diciamo, anche qui, no? C'è chi ha teorizzato la parola tribù anziché community. Tribù è quando ci incontriamo, anche
tribù, che bella, non era lui, non era lui.
Beh, è una bella citazione anche questa che ci rende giovani. Beh, insomma, anche lì è...
Penso non c'è la citazione peggiore per renderci boomer.
Ma forse anche un po' sì. Siamo in questo periodo che noi cerchiamo in qualche maniera ancora un po' di scansare. La verità è che in realtà c'è un fenomeno dei giovanissimi che si allontana dai social, la YOLO economy, ma non soltanto, persone che in qualche maniera vedono, come alcuni governatori negli Stati Uniti, che lì la battaglia è ancora più elevata. Per esempio il Montana da gennaio 2024 ha bloccato anche per i propri cittadini l'accesso a TikTok, perché in tanti stati negli Stati Uniti stanno cominciando a pensare che i social sono un atto di, chiaramente, di fare business, ma in alcuni casi, come per la società del governo popolare cinese, un atto di fare business o sniffing, anche così lo pensiamo in comunità europea, dove è bloccato l'accesso a TikTok ai dipendenti della comunità europea per questo motivo. Quindi c'è un pensiero anche che paragona i social media, come una delle governatrici di questi stati, a tabacco e alcol, cioè tu lo puoi utilizzare quando è una certa età, quando è una consapevolezza, e se ne sei dipendente devi essere aiutato.
Beh, insomma, come sempre un po' più avanti in certi stati, e noi cerchiamo un po' di raggiungerli, forse finalmente, anzi il gap leggermente si sta forse
non lo so, diciamo, la comunità europea,
la comunità europea si sta facendo tanto,
sta facendo resto. Tanto anche la stessa Italia,
beh, abbiamo visto con ChatGPT, insomma,
con il garante della privacy, che quello italiano è stato uno dei primi in Europa a fare quello che tutti vogliono,
ecco,
fare
lì la prova, i giornali non hanno saputo raccontarla, però.
No, anzi, il contrario,
in Italia censura, cioè GPT, esatto, perché ruba il lavoro agli altri. Sembra di sentire un po' Bossi quando diceva che i meridionali rubavano il lavoro a quelli del nord. Adesso è ChatGPT che ruba il lavoro a tutti. Cioè,
perché in quel caso
c'è sempre un nemico.
Perché la tecnologia viene sempre vista dalla stampa, dai media, dalle persone comuni, come qualcosa di positivo. Cioè arriva OpenAI con ChatGPT, che vi ricordo, OpenAI si chiama OpenAI perché era una fondazione creata anche lo stesso Elon Musk, è diventata una società partecipata al 50% da Microsoft, quindi che fa lucro. È come se domani Emergency diventa Emergency SPA, no? Cioè siamo qualcosa di pazzesco, dicendo, ragazzi, ok, ma noi qua in Europa ci facciamo tanti problemi con il GDPR e voi così potete dare l'accesso a un'intelligenza artificiale senza alcun limite, ma anche senza capire che cosa facciamo con questi dati.
Allora, mi sfugge il nome, ma sicuramente mi aiuterai tu. Per fortuna nel mondo c'è chi fa anche il contrario. Quella società americana di abbigliamento sportivo che è passata da essere società a diventare una fondazione. Mi sfugge il nome.
Ha un nome di una località esotica, turistica?
Sì, va bene. Abbiamo capito. Mi viene in mente Columbia, che è un'altra, che è una concorrente, che non c'entra niente, ma non vengono in mente loro.
Mi verrà in mente al termine dell'intervista.
Al termine ci verrà in mente. Beh, per fortuna c'è qualcuno che comunque fa anche contrario.
Sì, bisogna poi indagare anche lì. Però,
su come perché si
no,
può.
No, 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 vabbè, insomma. Comunque, diciamo, questo è un libro non per il digital detox o dire no, non...
Ok, ma infatti mi chiedo questo, come fa... Ah, tu sei appena tornato dal WMF di Rimini, che sono le giornate del futuro dell'innovazione, multimedia, digital e tutto, e gli vai là con sto biglietto da visita. Cioè, è andato, va bene, Moroni, chiudiamo tutto, ciao.
Ma anche qui è un bias, nel senso che noi pensiamo che i social di nuovo siano il futuro.
Okay.
I social sono nati all'inizio degli anni 2000, quando io e te eravamo sui forum, e li chiamavamo forum, ma probabilmente era l'inizio di social network. Sono nati con i vari MySpace, con i vari Xum, ZioCities, eccetera, eccetera. E ad oggi, a distanza di 20 anni, continuiamo a paragonare una cosa nuova.
L'hanno nominato Badu, non so se avete notato che persona seria.
Patagonia,
che
Patagonia,
Patagonia, ecco, Patagonia. Ce l'abbiamo, grazie.
E per quanto, qua in regia mi dico, e per quanto riguarda invece l'innovazione, è tanto altro oltre che i social media, cioè è la robotica, la stessa intelligenza artificiale, l'utilizzo anche...
Allora ti faccio una domanda, la blockchain, adesso ovunque vai, parli di blockchain, è veramente il futuro? Anche
la
lì
blockchain
stiamo
fa
esagerando,
parte...
stiamo buttando in cacciare anche lì.
La blockchain fa parte di questo movimento Web3. Okay. Qual è il problema della blockchain oggi?
Ah, io uso Brave adesso come browser, mi ha detto che devo usare quello, uso quello, faccio bene.
Che è un sistema per andare in un vecchio peer-to-peer, no, diremmo, negli anni 90, che consuma un sacco di energia. Ecco. E che devi avere una grande organizzazione aziendale, perché non è diffusa come il web, come il web 2, ma deve essere ancora costruita, ed è per questo che, insomma, il mondo cripto ha avuto così tanti problemi, oltre che chiaramente tantissime truffe, senza pensarci, e che è lo stesso problema del metaverso, se ci pensiamo, no?
La domanda a uno della tua età che ha visto i metaversi di prima, no, perché mai così pensa, tu mai sei uno di quelli che si può... Cioè, spiegami adesso qua la differenza tra il metaverso e Second Life.
Ah, beh, certo. Beh, allora, la differenza sta chiaramente nella denominazione iniziale. Cioè, il metaverso è un metaverso, quello teorizzato, un'unica piattaforma dove tutte le persone...
Che non esiste al momento.
Non esiste. Dove le persone vivono una loro vita vera, reale, in quasi totale antagonismo con la vita fisica, e vivono questa vita dove lavorano, hanno le proprie attività sociali e si divertono nel metaverso.
Ma vedi mezzo come tipo la serie di Apple TV Scissione, dove
esatto, la scissione,
staccano per
entri su dall'ascensore. Quello che invece oggi, cioè quello che abbiamo visto con Second Life, e poi arrivo a dirti che cos'è oggi Metaverse, Second Life è una piattaforma, diciamo così, di gaming come Fortnite oggi. Il vero metaverso oggi è Fortnite per i ragazzi, dove tu vivi una parte della tua attività con una skin, quindi con una tipologia di abbigliamento e via dicendo, che è un'alternativa alla tua vita. Quindi probabilmente tu sei un ragazzo nella vita, diciamo così, sei una ragazza, esistono più metaversi.
Sono una ragazza punk.
Qual è oggi il concetto di metaverso? Io parlo di metaverse marketing, ovvero tua azienda crea il tuo metaverse per una piccola attività specifica, per esempio far vedere, se sei un'azienda di real estate, le palazzi, ville che stai costruendo, metaverse. Se vuoi far vedere
comunque secondo, cioè, siamo da quella batteria,
è Fortnite, diciamo la realtà virtuale, concretamente la realtà
Minecraft,
virtuale
quella roba lì, cioè.
La realtà virtuale che già c'ha da 20 anni, nel senso. Il punto, qual è l'equivoco che è arrivato nei consumatori, è che Meta, che corporate, che prima si chiamava Facebook,
che ha cambiato il nome il giorno giusto in cui era...
che hanno cambiato nome appositamente, perché il messaggio durante la pandemia era: ragazzi, i social media sono finiti, il futuro di domani è il metaverso, quindi tutti a prendere questi Oculus, questi visori, e a entrare nel metaverso. È che quello fosse la soluzione, ma in realtà i costi sono alti, le persone non vogliono tenere il caschetto per più di 10 minuti, la tecnologia che abbiamo a casa noi in Sud Europa, e parlo di Sud Europa, è agghiacciante. Abbiamo ancora delle ADSL che vendiamo come fibre.
Cioè, ancora mi senti, non ti vedo su Meet.
Esatto, c'è... in un ecosistema in grossa crisi energetica, quindi in realtà è inattuabile. Che cos'è quindi chiaramente il futuro? Forse è Vision Pro di Apple, che è una realtà mista.
Ti stavo per fare questa domanda,
dove
infatti,
tu vedi al di fuori come gli occhiali.
Non sono mai sporcati le mani con cose che non funzionavano.
E di solito entrano sul mercato quando vale la pena.
Non vale la pena. Hanno messo copia e incolla sul telefono, sembra che sono venuto chissà cosa quando hanno fatto primo iPhone. Quindi, insomma, sappiamo quando sono bravi a vendersi. Però sono arrivati questo Vision Pro che nessuno può comprarsi, perché costa qualche migliaio di.
Ma forse è il posizionamento giusto. Cioè, nel senso che.
Un computer, no? Cioè,
se, roba... il telefono costa $1,500 più o meno. Il visore costa 5.000-4.000, quello che è. Però la soluzione non è consumer, cioè non è per tutti. È un percorso che è appena cominciato, e tra l'altro Zuckerberg negli ultimi mesi ha ritarato la cosa. Metaverse sarà una soluzione per 20-30 anni, non per domani, okay. E quindi stanno tornando a lavorare sul business dei social media, e quindi ad oggi è un bel test, un bel gioco, e per chi vuole fare metaverse marketing...
Apple è la via di mezzo, dici invece, perché?
Può darsi che sia un inizio di via di mezzo, non la soluzione di oggi, però un inizio di via di mezzo, che è quello che aveva fatto anche Luxottica con Facebook anni fa, con le vecchie, ovvero costruire degli occhiali, ma non in metaverso, ma in realtà aumentata, quindi io guardo delle cose e ho delle possibilità aumentate, aggiuntive in quello che vedo.
Okay, usavano l'LSD negli anni 70 per fare la stessa cosa, adesso
c'è
bisogno.
Elon Musk ha detto proprio questa cosa qualche settimana fa, ha detto: noi compriamo un visore.
Oddio, parlo come Elon Musk, non so se sia un complimento.
Come Elon Musk,
credo,
ti vedo,
no,
già bello repubblicano,
un po' paura.
Free speech orienti dalla Trump.
Va bene, chiudiamo qua, grazie, arrivederci alla prossima puntata. No, perché, o meglio, perché leggere il tuo libro e chi lo deve leggere?
Allora, non devono leggerlo le persone che sanno già come va a finire, che sono sicure di quello che accade nel mondo, soprattutto nel mondo della tecnologia non si è mai sicuri, neanche in quello che sto dicendo in questo momento. Le persone invece vogliono farsi delle domande, che vogliono terminare questo libro dicendo: ok, allora voglio approfondire. C'è una bibliografia su questo libro estesissima di libri che potete leggervi, che prendo a esempio in affitto per poterlo scrivere. E poi persone a cui piace il bello, perché il libro è veramente bello, impaginato bene. Simone e Giorgia di Blue Orange l'hanno impaginato strabene,
molto
degli
bello,
editor
molto bello, che sono da guardare, devo dire,
in maniera fisica. E poi ha due peculiarità, Fabio, che ti faranno impazzire. La prima è che per partire con la lettura del libro devi avere di fianco un cellulare, fare scan di uno dei due QR code e ascoltare una canzone per ogni capitolo.
Bellissimo.
Seconda cosa, ti farà impazzire ancora di più, che al termine del libro tu fai uno scan su un altro QR code e hai la versione aggiornata del libro. Perché la versione aggiornata? Perché ogni 3 mesi si aggiorna fisicamente, esce quindi in librerie aggiornato, e in maniera digitale e in audiolibro. Quindi a settembre ci sarà una versione del libro che tu non hai, che hai in mano, diversa, aggiornata, con novità. È una sorta di podcast.
Questa è una bella novità, nel senso, non so quanti altri libri esistono così, non so quanto, cioè, forse è l'unico
quanti
modo
matti,
che,
stavi
quanti
per
matti
fanno.
Si smettono a fare una roba del genere, perché, insomma, vuol dire che tu lavori praticamente sul libro tutti i giorni ormai.
Beh, allora, devo dire che con il team abbiamo elaborato un piano dicendo: ragazzi, allora, tra le news del caffettino che possono modificare il libro ci sono queste ogni 3 mesi.
C'è un flag, si accende un flag ogni tanto, cioè, questa è da...
Esatto,
e questo è da aggiornare.
È una cosa folle, però
davvero bello anche graficamente l'impaginazione, un'immaginazione particolare ma non fastidiosa, che sai che di solito poi quando si cerca di fare gli artisti si fanno delle, si può dire, cagate.
Sì, no, assolutamente
assurdo, invece così molto molto carino e molto molto fruibile, quindi per adesso poi io spero tu me lo lasci così me lo posso
assolutamente chiedere. te lo lascio
una delle prime copie. Tra l'altro, anche qui una cosa che hai fatto, hai detto, hai fatto varie versioni.
Sì, è uscito con
questo
questa
qui... È quello di piombo, no? Di
copertina rigida.
Copertina rigida. Che è solo per?
Allora, copertina rigida sono le prime 100 copie per la community che mi segue su Telegram.
È uno di quei 100?
È uno di questi 100 che uso. Chiaramente ho fatto qualche copia in
eBay,
più.
Sappiate.
anche per le interviste. Ma perché mi piace questa cosa? Perché in realtà, anziché fare il contrario, dire partiamo con quello che costa meno e poi vediamo per quelli più affezionati, io sono partito da quelli, diciamo, dal prodotto di più maggiore qualità.
Hai fatto il vinile prima.
Esatto, ho parlato proprio quel vinile. Quello che costa anche a me di più. Dopodiché è uscita la copertina morbida, per dire ok, andiamo anche per chi vuole spendere 15 euro e non di più. E poi è uscito anche l'ebook, e tra poco uscirà, come chiaramente era clamoroso e normale
il
che
film.
Sia
ah no, la serie TV,
no. L'audiolibro, okay. Che leggerò io questa volta, e non Riccardo May, che invece ha fatto l'audiolibro Startup di Merda, che è il libro più ascoltato su Audible Italia per la categoria business. Quindi in realtà abbiamo dei bei cugini per continuare il nostro percorso. E poi ci saranno altre cose che non ti posso spoilerare.
Tanto basta seguirti tutte le mattine il caffettino e si sa tutto di te, no?
Sì, boh, più o meno, insomma.
Sì, ecco. Adesso tu andrai a parlare dove, Dorina? Nei prossimi appuntamenti che hai, andrai a parlare del tuo libro. Chi saranno questi che ti ascolteranno?
Beh, allora, innanzitutto ci sarà un evento su una spiaggia. il 7 luglio.
Ecco perché Giova, non c'è più il Giova Beach Party, c'è il Mario Moroni Beach Party, per quello.
Sarà che se mi seguite sui social avrete visto che ci stiamo muovendo per una spiaggia. Perché? Perché io voglio cercare, almeno con questo libro, di fare tutte cose completamente al contrario rispetto a quello che si fa di consueto. E poi invece verso il 20 di settembre, quella settimana lì, quindi guardate fondamentalmente i miei social, ci sarà una presentazione alla libreria Mondadori, Piazza Duomo a Milano, e per cui non vedo l'ora di vedervi. Poi ci sono appuntamenti su Roma, su Firenze, su Bologna. Chiaro. Da settembre in avanti cominciamo con le vere presentazioni. Devo dire la verità, come hai detto prima, settimana scorsa a Rimini, a We Make Future, l'evento sulla tecnologia e sull'innovazione, è stato fantastico avere centinaia e centinaia di firmacopie, perché persone di tutti i tipi, anche persone che non mi conoscevano, sono arrivate, hanno visto il libro e hanno voluto parlare con me.
Poi hai portato il caffettino lì dal vivo anche.
Caffettino dal vivo, no? 24 ore di diretta con centinaia e centinaia di ospiti, in mezzo a una fiera da 80.000 persone, per cui lo dico anche per la regia, non vi lascio immaginare la difficoltà di portare a casa un audio bello, però molto, molto bello, molto emozionante, perché quando stai tutti i giorni in studio, 7 su 7, tutto l'anno, e stai con i tuoi ascoltatori o con la tua community, è clamoroso, è bello, cioè, perché alla fine tutte le persone che ascoltano il caffettino, hanno letto qualche mio libro, sanno come la pensano, e loro credono di conoscermi per davvero, no? Cioè al 100%. Però io non conosco nessuno di loro, e quindi anche ascoltare le loro storie, ed è stato un po' questo l'obiettivo di We Make Future, è stato un regalo che loro hanno fatto a me.
Che cosa non ha ancora fatto Mario Moroni che vorrebbe fare?
Beh, sicuramente un bel documentario.
Sempre stanno su questi temi, o chiamo la lontra, all'orca assassina. Bello, mettiamo gli scenografi sui pinguini.
Bello, si potrebbe stare. Un'altra cosa è un podcast narrativo. Sto cercando di trovare delle idee belle per poter non intervistare, non parlare di naturalmente di tech, ma di narrare qualche cosa. E poi altre cosine che in realtà sto già mettendo in pista e che in qualche maniera mi vedono più o meno allineato quello che stiamo facendo oggi, però cose nuove. Un'ultima cosa, la cosa che mi piacerebbe fare poi più avanti,
Repubblica, ma quella vabbè, poi
è uscire dal mondo della tecnologia, dell'innovazione, cioè cercare di allargare sempre di più il bacino di utenza e allargare sempre di più il pubblico, perché mi rendo conto, insomma, quelli della nostra età, diciamo così, che devono dare indietro soprattutto alle generazioni più giovani. Lo faccio in alcuni master dell'università, lo faccio anche nelle scuole quando vado, ma mi manca un pezzettino, che è il pezzo proprio iniziale. Mi piacerebbe fare un giorno un progetto proprio con le scuole elementari, forse anche per rincontrare, forse tra qualche anno, la generazione di mio figlio.
Però, tante cose belle. Beh, allora dimmi, e quella che invece hai fatto non vorresti mai più fare?
bello questa qui. Beh, allora, un'azienda...
Sarà una cosa di cui ti sei vergognato di aver fatto?
No, vergognato no. Quello che non farei oggi è aprire un'agenzia, aprire un'azienda tradizionale.
Okay. L'avevi fatto?
Eh beh, certo, sì, okay. L'ho fatto, è stato bello, è stato un bellissimo percorso, però se oggi mi dici quella cosa che tu non vorresti fare, apri un'azienda tradizionale e vi dicendo. La cosa che invece in qualche maniera mi spingono a fare, ma sto tenendo duro a non fare, è non fare qualche cosa di tradizionale, quindi un libro, per esempio... come fare un podcast, come fare
manuali,
il video, diciamo, il corso tipo 10 mosse per essere il mio podcaster, esatto, quella roba lì. È chiaro che faccio un lavoro anche molto privilegiato, perché comunque oltre al podcast modero degli eventi su cui io imparo tantissimo, quindi...
E la radio in tutto questo come va?
La radio
è il tuo grande amore da sempre, no? No, l'utilizzo della voce
è stato bello anche ultimamente tornare a Radio DJ per parlare del libro, tornare nelle radio tradizionali, venire qui da te oggi, però per il momento diciamo che il podcast è una cosa così tanto dentro che la radio, quella in diretta, quella con il pubblico, quella del quotidiano, non dico che sia infattibile da fare, ma è molto complicato. Però mai dire mai.
Lo sanno bene che quelli della radio, insomma, quelli di DJ lo sanno bene, se no non avremmo inventato tutto quello che è One Podcast, tutto quel mondo.
No, infatti, però insomma, tornare da Laura Antonini qualche sabato fa è stato bello, perché alla fine sei in diretta, arrivano i messaggi, è completamente, totalmente un altro lavoro, non so se è più difficile o più facile, ma bisogna avere un'esperienza nel fare quello,
ed essere anche sulla radio giusta forse a volte,
ma chiaramente
per non rischiare di parlare con te stesso, esatto, a volte insomma l'eco è un po' imbarazzante. Mario, grazie davvero, grazie della tua chiacchierata, grazie di tutti questi spunti che ci dai ogni volta, perché la cosa interessante appunto è quello, non è un manuale su come vivere o su come morire, ma è qualche spunto per poi ognuno fare quello che vuole fare. Quindi
grazie a te Fabio per l'invito, se vi va di leggerlo leggetelo, altrimenti scrivetemi sui social Mario Moroni, su LinkedIn, Instagram e sul canale Telegram Mario Moroni canale, per non perdervi nessun aggiornamento.
La fine dei social, e dopo che succede? Cazzo, a proposito, è social o social? Come si
dice? Io dico social, però okay. Social, puoi social. Dire social.
Tu sei di Arluno, io sono di Settimo Milanese, si fa così nell'Ovest milanese. Grazie mille Mario.
Grazie a te.
A presto. Grazie anche a voi miei carissimi milanesi, ci sentiamo alla prossima, sempre qui su Milano News. A presto.